Se passi di qui di sera, specie d'estate, ci trovi un gran movimento tra tavolini di caffè, userie e il cinema all'aperto sul tetto di una cisterna di quasi 2000 anni. Ad Atene succede spesso che antico e moderno non solo convivano fianco a fianco, ma si inglobino l'uno nell'altro. È precisamente quel che succede ad Hexameni. Oggi visitiamo la cisterna di Adriano. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Se non conosci il greco, Dexameni non ti dirà granché, è il nome di un quartiere arrampicato sul fianco dell'Icabetto e nulla più. In realtà, il quartiere prende il nome dal serbatoio d'acqua d'epoca romana, che in greco è proprio Dexameni. Già, un quartiere che si chiama Serbatoio. Strano, no? Facciamo un vertiginoso salto indietro nel tempo, fino al secondo secolo d.C., quando l'imperatore Adriano ordinò di costruire un acquedotto e un bacino di raccolta. Lo scopo era migliorare l'approvvigionamento idrico della città, perennemente carente. La costruzione dell'acquedotto cominciò nell'anno 125. Sta ancora lì. Parte dal Monte Parnitha e per 25 km attraversa ben 8 quartieri dell'Atene moderna. Prima di arrivare qui ad Hexameni, il tunnel in muratura passa per Acharnes, Metamorfosis, Varussi, Neo-Ionia, Neo-Psichico, Neo-Filadelfia e Ambelocipi. Infine raggiunge la base dell'Icabetto, dove ci troviamo ora. L'acquedotto è quasi interamente sotterraneo, scavato a mano nella roccia e punteggiato da oltre 450 pozzi verticali. Erano utili per attingere acqua lungo il tragitto, ma in fase di costruzione anche per velocizzare i lavori. Grazie ai pozzi, distanti tra loro circa 30-40 metri, erano attivi diversi punti di lavoro. Si garantivano ventilazione e illuminazione a chi lavorava nel tunnel e i materiali si potevano trasportare per tratti più brevi. Quando fu completato nel 140 d.C., Adriano non c'era più, era morto 2 anni prima, gli successe Antonino Pio. L'acquedotto fu il più grande progetto infrastrutturale mai costruito ad Atene. Le acque venivano raccolte nella cisterna che ha fornito acqua ai residenti della zona per più di 1000 anni. Sul davanti si apriva un propileo con 4 colonne ioniche e un architrave, distrutto nel 1788. L'iscrizione citava sia Adriano che Antonino Pio. Una parte dell'architrave si è conservata, puoi vederla nei giardini nazionali. La cisterna fu abbandonata dopo la conquista ottomana della città nel 1458. I residenti potevano continuare a contare solo sui pozzi. Dopo la rivoluzione greca, i turchi in ritirata distrussero gran parte delle infrastrutture, tra cui l'acquedotto. Nel 1827 fu rintracciato nella zona di Ambelocipi e un lungo tratto fu ripulito e rimesso in funzione. Il resto fu riparato nel 1840, ma della cisterna si era persa ogni traccia, eppure la memoria. Fu scoperta per caso 30 anni dopo dall'ingegnere Ioannis Genisarlis, incaricato del progetto di restauro della sezione cittadina dell'acquedotto. Vedendo sgorgare acqua in quel punto pensò che ci fosse una sorgente naturale, e invece c'era la vasca romana. La capacità originaria era di appena 450 metri cubi. Nel 1870 fu costruito un secondo bacino, portando la capacità a 2200 metri cubi. A quel punto Atene non era ancora la metropoli che è adesso, ma contava circa 50.000 abitanti. Con l'afflusso dei rifugiati provenienti dall'Asia Minore, nel 1922, l'approvvigionamento idrico della città andò di nuovo in crisi. Stavolta si trovò un'altra soluzione. Nel 1925 una società americana avviò la costruzione della diga di Maratona, che dal 29 rifornisce tutta la città e pure il Pireo. Il bacino idrico cittadino però continuò a funzionare fino agli anni 40. Oggi l'acquedotto non si può più percorrere da un capo all'altro per via di interventi umani che ne hanno bloccato alcune parti, e tuttavia l'acqua arriva ancora. Tra i progetti della città c'è quello di usare l'acqua per l'irrigazione delle aree sotto cui passa. Dallo scorso anno, e secondo i piani fino ad aprile 2024, la cisterna non è più visibile, ci sono lavori in corso. Ma neanche prima era accessibile se non in occasione del 6 gennaio quando si celebra l'Epifania, in greco Tafota, con la benedizione delle acque. Appartiene infatti a una associazione culturale che l'ha acquisita negli anni 90 e da allora la preserva. Non so se dopo i lavori di restauro verrà aperta al pubblico, ma per molti anni tre porte di vetro consentivano di vederne sempre l'interno illuminato. È una vasta camera con pilastri che sorreggono cupole riflesse nell'acqua onnipresente. Anche se la cisterna non è più in uso, l'acquedotto continua a funzionare da solo e a convogliare l'acqua. 2000 anni dopo. Ancora adesso, questa zona di Colonnache si chiama Dexameni ed è amatissima dai greci, che la frequentano a ogni ora del giorno e della notte. Di mattina vedi giovani coppie e amici seduti ai tavoli dei caffè. Sulla piazza i nonni portano i nipoti al parco giochi sotto lo sguardo attento del poeta Litis. Di sera le ozzerie si riempiono di avventori che gustano mezzedes e una birra, oppure un uso gelato, prima di entrare al cinema o subito dopo. Il cinema si chiama Dexameni pure lui e se ne sta appollaiato sopra la cisterna dal 93. Ogni estate è tra i più affollati della città. L'area con le sedie e lo schermo è circondata dal verde e mentre guardi il film senti profumo di gelsomino e caprifoglio. I vicoli intorni sono pieni di localini. Uno di questi è il famoso Useritis Dexamenis, che se ne sta qui da 100 anni e spicci. Era il ritrovo degli intellettuali ateniesi già dalla fine dell'Ottocento. Qui si fermava volentieri il poeta Varnalis. Lo scrittore Papa Diamandis aveva il suo posticino preferito vicino alla finestra. Se ne stava lì per ore bevendo caffè e leggendo il giornale. Abitava qui vicino. Capitava di incontrarci anche Sichelianos. Scriveva Varnalis. Lì, tra alberi ad alto fusto, all'aria fresca, al sole e con una vista che arriva fino al Mar Saronico, inebriato dalla serenità, ho ritrovato il meglio di me. Gli alberi ci sono ancora, persino l'aria fresca quando Atene brucia sotto il sole estivo. Negli anni della pesante crisi economica chiuse per un po', ma nel 2012 due imprenditori decisero di riaprirlo. Non cambiarono una virgola ed è ancora lì, un posto piacevole dove trascorrere una serata. Certo, ora la zona intorno è molto diversa da un tempo quando era tutta campagna. All'epoca, poco oltre, c'erano giusto le stalle e le capanne dei pastori. Oggi ci sono i condomini. Tuttavia conserva un'atmosfera tranquilla, quasi fosse un villaggio piantato lì in mezzo alla metropoli. E il Licapetto è proprio lì, nel caso ti venisse voglia di un tramonto su Atene dall'alto.
Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima, Filachia!